organizzarci e sistemarci. Invito ad aprire, a trovare un verso in Galati al capitolo 5. Benvenuti a tutti anche da parte mia. Galati capitolo 5. Oggi guardiamo il terzo frutto dello Spirito. Vediamo se ce lo ricordiamo. Qual è il terzo frutto dello Spirito? Leggiamolo. Galati 5. Verso 22. Ora, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace. E ricerchiamo un po' di pace questa mattina. Facciamo in modo di avere un po' di pace. Le famiglie spesso soffrono per mancanza di pace. Molti di noi corrono a destra e a manca, cercando di sistemare, trovare un po' di serenità, di tranquillità, ma non ci riescono. Il lavoro, che spesso occupa molte ore dei nostri giorni, è fonte di stress, di inquietudine, di pace. La società attorno a noi vede continuamente in aumento il numero dei conflitti, dei contenziosi. Anche il rapporto tra gli stati, tra le nazioni, è molto problematico. Non c'è molta pace oggi. Le conquiste che da molti anni sembravano acquisite, adesso improvvisamente sembrano svanire. La pace è un problema. La pace è un bisogno che ancora oggi molti di noi non riescono a soddisfare. E nella Bibbia si parla spessissime volte della pace. E se ne parla in un modo molto vario, molto ampio. Ad esempio, il Salmo 29 dice che una delle caratteristiche della benedizione di Dio sul suo popolo è la pace. Salmo 29, verso 11. Dio benedirà il suo popolo, come? Cosa significa questo? Dandogli pace. Salmo 85, ancora, dice che quanto la verità e la giustizia e la gioia si abbracceranno in un abbraccio comunitario, quello, il risultato di tutto questo, di questo abbraccio tra la verità e la giustizia, sarà la pace. E ancora, come si salutano, ancora oggi, come si salutava il popolo di Dio nell'Antico Testamento e come spesso in Israele continuano a salutarsi oggi, con una parola, shalom, pace. Ma anche nel mondo arabo, è la stessa cosa, come si salutano gli arabi, no? Cioè, el salam, che significa pace. Come si salutano i credenti di alcune chiese, soprattutto nel sud Italia, pace, per ricordare, no? Il bisogno, la forza, l'estrema importanza della pace per noi. Ora, però, detto questo, no? Come facciamo a capire bene cos'è la pace e come noi possiamo arrivarci, come noi possiamo viverla, come noi possiamo farla nostra, come noi possiamo essere caratterizzati da questo frutto dello Spirito? E allora, questa mattina io vorrei che mi seguiste in un cammino, in un pellegrinaggio con tre tappe. Guarderemo la pace che Dio ha fatto, la prima tappa, perché la pace è essenzialmente, necessariamente, opera di Dio. La pace che Dio ha fatto. Due, la seconda tappa sarà la pace che Dio dona. La pace non è soltanto opera di Dio, la pace è dono di Dio. E la terza tappa sarà la pace che Dio richiede da noi, l'impegno che Dio richiede da noi, da me e te, per raggiungere quell'obiettivo. Allora, andiamo verso la prima tappa, il primo luogo necessariamente, e sono le radici della pianta, la pace è ciò che Dio ha fatto. da dove viene questo? Se voi prendete con me, ad esempio, Efesi, la lettera agli Efesini al capitolo 2, è molto chiara in questo. La pace opera di Dio. Efesi 2, dal versetto 11, parla di stranieri, di gentili, che e i giudei che vengono uniti a Cristo. E com'è possibile che due popoli così diversi sono uniti, possono incontrarsi in Cristo? Perché la pace è opera di Dio. Perciò, ricordatevi, Efesi 2 verso 11, perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, dico, tali sono nella carne per mano d'uomo, di voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, eravate esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, vuol dire Dio ha fatto pace per voi attraverso Cristo. Lui infatti, verso 14, ci dice che lui, cioè Gesù, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione e ha tolto nel suo corpo terreno le cause dell'inimicizia, della guerra. Lui è la nostra pace. E poi, guardate ancora, con la sua venuta, verso 17, egli ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Allora, fratelli, questa è la fondazione. Noi possiamo parlare dell'importanza della pace, possiamo come cristiani ricercare la pace, possiamo essere impegnati a lottare per la pace. Perché? Perché Dio, la pace è opera di Dio in primo luogo. Non è frutto dei nostri sforzi, non viene fuori spontaneamente dalla nostra buona volontà, non è un'emersione di sentimenti o di emozioni. La pace è opera di Dio. E l'esempio maestoso, fondamentale, è Gesù Cristo. Lui è la nostra pace. Noi che eravamo in guerra contro Dio, siamo stati rappacificati. Grazie alla croce e al sangue. E questa pace adesso va annunciata a tutti e per tutto il mondo. Ecco la fondazione, ecco le radici. Se tu non hai queste radici, se tu non hai consapevolezza di queste fondamenta, no? Ogni discorso sulla pace e per la pace è evanescente, è inutile, è debole e alla fine crollerà. Sei consapevole questa mattina che Dio, che la pace è opera di Dio, e senza quest'opera noi non potremo sussistere neanche un secondo. Lui è la nostra pace. Quando parli di pace, pensa in primo luogo a Gesù. È Lui che è la nostra pace, e il suo corpo, il suo sacrificio ha fatto pace. Ma non è soltanto opera di Dio, la pace è anche dono di Dio. Se in primo luogo abbiamo visto il fondamento, il secondo aspetto nella Bibbia, quando parla di pace, è che la pace è anche il dono che Dio dà. È qualcosa che Dio fa per noi. Dov'è Pippo questo? Prendi con me Romani, capitolo 5. Romani, capitolo 5, guarda il primo verso. Giustificati dunque per fede. Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche ottenuto per la fede l'accesso a questa grazia. Giustificati dunque per fede. abbiamo pace con Dio. È un'affermazione straordinaria che dice che la pace è dono di Dio. E sai cos'è questa pace con Dio? Abbiamo pace con Dio significa, e questo è il suo dono, che la nostra coscienza adesso, che il nostro cuore, che la nostra anima non ha più la colpa, non è più sopra di noi. Non abbiamo più la paura, abbiamo pace con Dio, vuol dire che siamo stati liberati, siamo stati giustificati, adesso siamo a posto davanti al Signore, questo è il suo dono, la pace di Dio è frutto del suo dono, adesso siamo in regola con Lui e per Lui, facciamo parte della sua famiglia e vuol dire che io e te abbiamo pace con Dio perché lo Spirito di Dio opera nei nostri cuori e sappiamo che non c'è più nessun problema tra me e Dio. Abbiamo pace con Dio. Il tuo cuore è sereno, la tua anima è tranquilla. Sai che siamo giustificati davanti a Lui. Pace con Dio. Ma la Bibbia non parla solo della pace con Dio. Questo è un dono meraviglioso. La Bibbia dice anche che se tu sei credente, se tu sei un seguace di Gesù Cristo, la tua vita è caratterizzata non solo dalla pace con Dio, ma la tua vita è caratterizzata anche dalla pace di Dio. La tua vita è segnata non solo dalla pace con Dio, ma dalla pace di Dio. Vuol dire che adesso, se tu sei seguace di Gesù Cristo, se tu sei suo discepolo, sei libero dalle paure, dalle ansietà, dal panico, non c'è nessuna cosa che può rubarti la pace di Dio nel tuo cuore. Nulla, nessuna paura, nessun timore, nessuna circostanza, nessuna minaccia, nessun fatto può toglierti la pace di Dio. Matteo parla di questo. Ed è un testo che il Signore Gesù ha pronunciato durante il suo sermone sul monte. Matteo 6, verso 25, questa pace di Dio abbiamo, è la pace di cui spesso abbiamo bisogno, io e te. Matteo 6, verso 25, guarda cos'è questa pace di Dio. La pace con Dio è quella della tua coscienza, tu che adesso non hai più colpa nei suoi confronti, sei libero dal peccato. Però questa pace con Dio genera, procura, come un fiume che scorre, procura la pace di Dio. Non hai più paura, non hai più paura dei problemi, non hai più paura dei rischi, non sei più preoccupato delle circostanze attorno a te. Matteo 6, 25, guarda cos'è la pace di Dio. Matteo 6, verso 25. Perciò, dice Gesù, io vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. Il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché allora siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano, non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, Se Dio veste in questo modo l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto più per voi? O gente di poca fede, non siate dunque in ansia, non dite che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani, i non credenti, che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa di cosa avete bisogno, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccupa di se stesso. Basta ciascun giorno il proprio affanno. Ecco, fratelli, questa è la pace di Dio. Questa è la pace che ci caratterizza anche nelle circostanze più avverse, più difficili, che ci libera dalle preoccupazioni mondane, dalla paura delle cose terrene. È la pace che ci fa dire: qualunque cosa accada attorno a me, io so che Dio si prende cura della mia vita e non c'è un solo capello del mio capo che può cadere senza che Dio ne sia pienamente consapevole. È la pace che in qualche modo ci fa dormire, ci fa riposare continuamente nelle sue mani, che ci libera da ogni ansia. È la pace che sorpassa ogni intelligenza. Non è l'ingenuità, non è la leggerezza, non è la superficialità nel dire io me ne frego delle cose terrene, tanto vanno come vanno, io sono a posto, no? Questo non è un comportamento cristiano. La pace di Dio significa che nel centro della tempesta quotidiana, quando tutto sembra andarti contro, quando hai la sensazione che vai nella direzione sbagliata perché tutte le macchine sembrano che vengono a sbatterti in fronte, tu sai che, malgrado tutto quello, c'è la pace di Dio è con te. Questa è la pace di Dio, che è un suo dono. Com'è? È un suo dono, è uno strumento potente. Significa che se noi viviamo questa pace nella nostra vita, siamo una luce accesa in mezzo alle tenebre. Se noi viviamo questa pace nella nostra vita, significa che forse un tuo collega o a scuola o nel tuo posto di lavoro, no, non capiranno come fai a essere profondamente tranquillo malgrado queste circostanze e si chiederanno: ma cosa è che c'ha Pippo? Come mai lui vive così? Significa che spesso in queste circostanze incominciamo a sottolineare che c'è qualcosa di più grande di noi nella nostra vita e che la nostra felicità, che la nostra gioia non dipende, o la nostra pace non dipende, come dipende per il mondo, da abuso di alcol, sesso e soldi. Questi sono gli strumenti che il mondo cerca, non i cristiani. Significa che c'è qualcosa di più, significa che si incominceranno a chiedere: forse sono curioso della fede di questa sorella, di questa persona, di questo giovane. Come mai? E in questo modo, con la pace di Dio, rendiamo visibile Cristo al mondo attorno a noi. C'è questa pace? Ce l'hai questa pace? È la pace di Dio, questa pace di Dio segna la tua vita? Perché se tu vivi questa pace di Dio, ti dico una cosa, che sarai attraente. Sarai attraente. Sarai attraente per il Vangelo. È nulla. Sarà una di quelle attrazioni, una di quelle polarizzazioni che nulla potrà in qualche modo compromettere o trattenere o manipolare. La pace di Dio. La pace con Dio, la pace di Dio. Ma la Bibbia ci dice anche che c'è anche un altro aspetto della pace che dobbiamo ricercare. Ed è questo, se mentre finora questo è il dono che Dio ci fa, c'è un aspetto che io e te dobbiamo, in qualche modo, per il quale dobbiamo impegnarci, dobbiamo ricercare, ed è la pace che io e te dobbiamo ricercare, la pace che io e te in qualche modo dobbiamo, per la quale dobbiamo lottare. Cioè significa che io e te da un lato, e questi sono i frutti, abbiamo visto la radice, il tronco, i rami, adesso guardiamo i frutti, e sono quello che io e te dobbiamo fare per essere coerenti col messaggio di pace della Bibbia. E questi frutti sono i frutti dell'impegno che Dio richiede da me e te per vivere la pace di Dio. E sai quali sono questi frutti? E sai qual è questo aspetto? Vuol dire fare in modo che il potere, la trasformazione della croce sia visibile nelle nostre azioni. E significa che io e te dobbiamo fare ogni sforzo possibile, stai attenta, per vivere in pace. Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per vivere nelle nostre relazioni la pace. Vorrei prendere un testo, perché sai dov'è il luogo più difficile per realizzare questo? La comunità cristiana. La comunità cristiana, la Chiesa, è il contesto dove è più difficile di altri vivere questo tipo di pace. Però non è un problema solo della Chiesa di Trento nell'anno 2017. Sfogliando la Bibbia ci accorgiamo che problemi molto simili ai nostri, se non ancora più importanti, caratterizzavano anche la vita delle prime chiese, delle chiese del Nuovo Testamento. E c'è un problema, c'è un aspetto che Paolo tratta e che riguarda proprio questo, che è in Romani 14, e che io vorrei prendere con voi per dire, per richiamare l'importanza dell'impegno che il credente ha nei confronti del ricercare la pace con i fratelli e con le sorelle, anche con quelli più antipatici, più spigolosi, più perniciosi. È un impegno con il quale, per il quale non dobbiamo mai venir meno. Romani 14. Guarda un po' che dice Paolo. Ed è incredibile. Se Paolo stesso, apostolo, ha incontrato questi problemi, figuriamoci noi. Romani 14. Accogliete colui che è debole nella fede, non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno che crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto. E colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto. Perché? Perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Chi sta in piedi, se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ognuno pienamente convinto della propria mente. E poi verso 7. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo, sia se moriamo, siamo del Signore. Perché per questo fine Cristo è morto ed è ritornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Perché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Fratelli, qua la situazione nella Chiesa di Roma è una situazione esplosiva, complicata, conflittuale. Altro che situazione piacevole o serena. C'erano nella Chiesa diversi gruppi di persone che avevano caratteristiche molto diverse le une dagli altri. C'era un gruppo di persone che era molto convinto che bisognava mangiare soltanto alcune cose e non mangiare altre cose. Pensava, era convinto di aver ricevuto l'ordine diretto da Dio che certe cose vanno mangiate, ma certi tipi di carne assolutamente no. C'era un altro gruppo che diceva, no, e noi mica possiamo ancora stare con le persone che non mangiano alcune cose, siamo superiori in Cristo. Allora fra i due gruppi incominciava, capite, per noi sembrano dettagli, ma questi dettagli erano esplosivi, potenzialmente potevano cambiare, trasformare la Chiesa corpo di Cristo in un campo minato, per cui in ogni passo si esplodeva. Allora era un problema serio, ma non solo il cibo era un problema, anche i giorni. C'era qualcuno che voleva in qualche modo rispettare od onorare alcune tradizioni di tipo religioso, alcuni giorni, lo Shabbat, il sabato, piuttosto che altri dicevano, ma in Cristo è superato tutto. Altri, quindi, no, c'era un mix di tradizioni religiose, di fattori culturali, di cose etniche che rendevano la miscela esplosiva. E allora cosa era successo in questa chiesa? Si incominciavano a giudicare. Tu sei inferiore, io sono superiore. Tu sei debole, io sono forte. Tu sei grande, io sono piccolo. E si era lì pronti, la cosa più facile da fare qual era? Era quella di dividere i gruppi. Ma questo non era il piano di Dio. Il piano di Dio è quello invece di vivere la tolleranza, l'accettazione, l'integrazione, la sfida dell'unità, malgrado le nostre differenze. Ed è quello che Paolo dice, ed è quello che Paolo fa, ed è quello che Paolo va a incoraggiare. Quello che sta dicendo Paolo è questo, guardate, accettatevi gli uni con gli altri, non sottovalutare. Quello che ti dice il fratello, perché se te lo sta dicendo per lui è una cosa importante, non denigrarlo, non essere superficiale, non prenderlo in giro, ma ascolta con attenzione, perché se viene posto il problema è serio. Stai attento anche agli elementi di tipo culturale, non farli diventare strumenti di offesa. In ogni cosa dobbiamo ricordarci, ci dice la Bibbia, che noi dobbiamo accoglierci gli uni e gli altri. Se tu vedi delle cose in modo diverso, alcune cose in modo diverso, alcune cose secondarie in modo diverso, non è un problema. Perché? Perché se tu vedi alcune cose leggermente diverse dalle mie, io so che tu sei un credente, sei un figlio di Dio, che Dio ha accolto, che Dio ha benedetto, che Dio ha fatto suo, e quindi chi sono io per escluderti, giudicarti, condannarti? Attenzione, questo non è l'invito a essere dottrinalmente fluidi, non è questo, ma è a essere accoglienti, a vivere la dimensione dell'accoglienza, dell'abbraccio gli uni con gli altri, malgrado le nostre differenze. Dobbiamo amarci gli uni e gli altri, non perché siamo uguali. Dobbiamo amarci gli uni e gli altri perché siamo diversi e la Bibbia ci dà un comandamento di accoglierci gli uni e gli altri. Guardate, questa è la chiave per vivere la pace, accogliersi. Io quando penso, fratelli, alla sociologia delle chiese in Italia, all'aspetto sociologico delle chiese in Italia, nel Sud Europa soprattutto, dove l'incapacità di trattare questi temi, sapete cosa produce? Divisioni, continuamente separazioni, gruppi che si isolano e che ci moltiplica per divisione. Ma secondo te questo è il messaggio biblico? No. Vorrei che prendesse Romani 14, tienilo aperto, perché vorrei che questo diventasse il nostro slogan. E mi piace questa versione, verso 19. E questo è l'impegno per la pace. Questo è quello che io e te dobbiamo fare attivamente. Di qualunque sia la tua provenienza, qualunque sia la tua dimensione culturale, qualunque sia il tuo profilo, devi, io e te, dobbiamo realizzare questo verso, verso 19. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Te lo ridico. Cerchiamo di impegniamoci, lavoriamo, lottiamo per le cose che procurano pace, non conflitto, e bene comune, reciproca edificazione. A questo siamo chiamati. E perché siamo chiamati a questo? Paolo lo dice, te lo ricordo velocemente, perché verso 3, noi siamo stati accettati dallo stesso Signore. Verso 3, non disprezzare perché siamo stati accolti da Dio. Verso 4, ma non soltanto perché Dio ci ha accolti. Verso 4, perché abbiamo lo stesso Maestro. Sia che a te piacciono i legumi o il prosciutto, abbiamo lo stesso Maestro. Verso 4. Ancora, verso 9, perché viviamo per lo stesso Signore. Ancora, verso 10, perché alla fine saremo di fronte al giudizio di Dio. Sarà Dio che ci giudica e nessun fratello, nessun contesto può sostituirsi al giudizio di Dio. Quindi sai cosa significa questo? Sia che tu sia un carismatico entusiasta che vuole vivere una lode vibrante, sia che invece sia che tu sia un presbiteriano sobrio che vuole vivere una lode composta e ordinata, sappi che dobbiamo rispettarci gli uni e gli altri, perché l'unico che giudica è Dio. Significa che su molte cose non possiamo farle diventare elementi di separazione, di divisione. Significa che in tutte le questioni secondarie bisogna essere consapevoli che quelle questioni sono secondarie, non vengono al primo posto, perché se noi pecchiamo gli uni con gli altri, se noi pecchiamo gli uni verso gli altri, Prima Corinzi 8 verso 12 ci dice che se tu pecchi nei confronti di un fratello, in realtà stai peccando verso Cristo. Quanti elementi culturali, di tradizione, di abitudini, di modi di fare, spesso creano differenze, creano separazioni. L'invito della parola di Dio è proprio questo, di superarle. Spesso noi ci chiediamo, dov'è che devo mettere il confine? Dov'è che devo tracciare la linea? Però l'invito di questa mattina della parola di Dio è quello di guardare a Gesù Cristo. E io questa mattina voglio dirti questo, che l'amore che tu vivi è più importante delle linee che disegni. L'amore che tu vivi è più importante dei confini e delle linee che tu disegni. Questo è il Vangelo. Filippesi 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento di Gesù Cristo. Lui che abbiate l'umiltà verso, non guardate gli altri con interesse, con altezzosità, ma nelle vostre relazioni abbiate la stessa mente, la stessa mentalità di Gesù Cristo. Cari fratelli, questo è un affare importante. Vuoi ricercare la pace nella comunità, nel corpo di Cristo? Allora devi fare così. Devi vivere l'amore che procura questa pace. L'amore che tu vivi è più importante delle linee, dei confini che tu vorresti costruire. Cosa significa? Guarda, tutto questo, alcuni consigli pratici e mi avvio verso la conclusione. Significa che vivere, che ricercare la pace, ricercare la serenità, ricercare la benedizione che la pace produce è un compito che riguarda tutti noi. Per questo ogni buon cristiano deve essere un buon pompiere. Dobbiamo essere abili a gettare continuamente acqua sul fuoco, non benzina. Il gossip, il pettegolezzo, il mormorio, no? Gettano benzina e combustibile sui conflitti. Noi no. Dobbiamo gettare acqua. Perché vogliamo ricercare la pace. La Bibbia è piena di questi inviti. Romani 12, verso 18. Per quanto è a voi possibile, per tutto ciò che dipende da voi, ricercate la pace gli uni con gli altri. Prima Corinzi 7, verso 15. Dio ci ha chiamati a vivere in pace, no? Prima Corinzi 14, verso 33. Dio non è un Dio di disordine, ma è un Dio di pace, quando parla del culto. Efesi 4, verso 3. Fai ogni sforzo per mantenere l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Questo dobbiamo fare. In Colossesi 3,15, fai in modo che la pace di Cristo governi il tuo cuore come membro del corpo di Cristo. Questo è l'invito della parola di Dio. Tu devi essere come me, una persona impegnata per la pace. Alcune cose pratiche. Allora, cosa significa praticamente nelle azioni? Vuol dire che quando si presenta un problema non dobbiamo ignorarlo, non dobbiamo evitarlo, dobbiamo immediatamente con tutta la serenità possibile avere la volontà di chiarire, fare in modo che ci sia immediatamente un chiarimento diretto, face to face, faccia a faccia, per capire, guardandoci negli occhi, cosa è successo e perché è successo. Cos'è ciò che ha causato? Non dobbiamo mettere le cose, la polvere, sotto il tappeto. La polvere va spazzata via subito. Due, significa che dobbiamo stare attenti a come parliamo, al linguaggio che usiamo. Vuol dire che dobbiamo fare in modo che la nostra comunicazione non crei incomprensioni. Perché spesso noi usiamo un linguaggio, alcuni termini, che segnalano l'arroganza, la supponenza o a volte anche la superficialità. E non va bene, le nostre parole devono essere ricercate con cura. La nostra comunicazione non deve essere improvvisata con i fratelli, no? Dobbiamo controllarci ed edificarci anche con le parole che utilizziamo per edificare e mai per distruggere. E poi, se succede qualcosa, e se sbagliamo, dobbiamo essere veloci a chiedere scusa. Ah sì, dobbiamo essere veloci a chiedere scusa. Spesso è la cosa più difficile. Spesso non risolve molto, ma è il primo passo che dobbiamo fare. Chiedere scusa, chiedere perdono e ricominciare. Forse è la parola più difficile, no? Le mie figlie mi dicono che io mi inceppo quando devo dire, pronunciare questa frase. E io penso che questa sia una fotografia, no, di molti cristiani oggi, no? Cominciamo a sì, vogliamo evitare tante giustificazioni. Sii pronto a chiedere scusa. Sii pronto a chiedere perdono. È la parola più difficile, ma è la più importante. Poi, amici, non cerchiamo di difendere noi stessi. In tanti anni di ministero ho capito che spesso stare dietro il pulpito significa anche catalizzare tante attenzioni negative, tanti fulmini. E allora ti arrivano spesso, ma non penso che di essere l'unico, no? Penso che alcuni di voi, molti di voi mi comprendano, arrivano accuse di vario tipo, no? Le cose più strane dalle cose più gravi, no? Descrizioni rappresentazioni con la quale uno dice: mamma mia, che mostro che sono, no? E succedono. Ho imparato però una cosa: non preoccuparti di difendere te stesso. Non è una mia preoccupazione. Non difendere te stesso. Non deve essere una tua preoccupazione. La Bibbia dice che Dio si prenderà cura dei suoi figlioli, che Dio stesso vendicherà semmai un giorno il loro onore. Non deve essere. Se parlano male di te, lascia perdere. Non ti arrabbiare. Non alimentare. Non ricercare. Ci penserà il Signore. Lui è l'unico giudice. Lui è colui che giudicherà. E sopra ogni cosa, fratelli, no? Vogliamo sviluppare allora questo impegno per la pace. Questo impegno per la pace. Io voglio chiudere questa mattina con una piccola preghiera del XII secolo. Vediamo se ce l'ho. Non ce l'ho. Che ho trovato, che è attribuita a Francesco di Assisi. Però questa preghiera dice questo, mi pare che abbia un messaggio profondamente biblico, no? Francesco di Assisi, non san, tutti siamo santi davanti al Signore. E dice questo: o Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, io porti amore. Dove è offesa, io porti perdono. Dove è discordia, io porti unione. Dove è dubbio, io porti fede. Dove è errore, io porti verità. Dove è disperazione, io porti speranza. Dove è tristezza, io porti gioia. Dove sono tenebre, io porti luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare. Non di essere compreso, quanto di comprendere. Non di essere ben voluto, quanto di amare. Poiché dando si riceve, perdonandosi e perdonati, morendo si risuscita a vita eterna. Amen. Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare, riflettere sulla nostra vita e su questa chiamata alla pace. Forse molti di noi sono abili a disegnare confini e linee. Ma la parola di Dio questa mattina ci invita a vivere il Vangelo dell'amore e della pace. Forse non abbiamo ancora piena consapevolezza che la pace è in primo luogo opera di Dio, poi è un dono di Dio. E poi è l'impegno a cui tutti siamo chiamati. Che il Signore possa darci di vivere questa shalom. Sai, shalom è una parola tutta tonda, significa questo benessere pieno, completo, globale, questo tessuto intrecciato di relazioni con noi stessi, con Dio, con gli altri, con la creazione, curato, attento. Questa è la shalom, è la pienezza della vita. È la fioritura della vita che può esserci solo con Dio. E io ti invito questa mattina a ricercare questa shalom in Dio e a farti, e chiedi a Dio di farti strumento di shalom, strumento di pace. Signore, dove c'è conflitto toglilo, dove c'è orgoglio abbassa, dacci questa umiltà, questa gioia, questa forza di essere strumenti della tua pace. Tu ci prometti che la pace di Dio può superare ogni intelligenza, ogni conoscenza, ogni profondità. Colmaci con questa pace. Te lo chiedo per ognuno di noi, Signore, nei contesti dove ci troviamo, nei dubbi, nelle difficoltà, nelle contraddizioni, nelle guerre dove ci troviamo. Nel nome di Gesù. Amen.